Ringraziare anche il dottor ingegnere Alessandro Campanella perché mi ha consigliato la lettura di questo libro di Timothy Keller, Il Dio Prodigo. Non il figlio, è la storia del figlio il prodigo, ma lui l'ha voluto guardare, diciamo, questa storia dal punto di vista di Dio, perché la parola prodigo significa sia uno che spende senza. Così, spende liberamente, ma anche che dona liberamente. Quindi c'è questo doppio significato, molto bello. E le riflessioni che vi porterò stamattina, che sono da Luca 15, la storia appunto del figlio prodigo, sono anche aiutate dalla lettura di questo libro. Sappiamo che quando Gesù racconta questa storia, si avvicinano i peccatori e i pubblicani, e dall'altra parte, lì vicino, ci sono i religiosi, i farisei, i dottori, i sadducei, quella razza lì, che hanno da ridire perché Gesù sta con loro, si lamentano. E allora Gesù racconta tre parabole, una di quell'uomo che aveva 100 pecore e ne perde una, lascia le 99 per andare a cercare quella che era perduta, la cerca con cura, la trova, poi la porta a casa e fa una grande festa. La seconda è quella della donna che perde una moneta e va, spazza tutta la casa finché non la trova, e quando l'ha trovata chiama le amiche e le vicine e fa festa. E poi c'è la terza storia, quella dei due fratelli, il fratello più piccolo e il fratello più grande. Tutte queste tre storie hanno un filo comune, che c'è Gesù che è venuto sulla terra per cercare e salvare quello che era perduto. Ed è anche una lezione a questi religiosi che non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma sono i malati, e che lui non è venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. E allora cominciamo con leggere la prima parte di questa storia, che troviamo in Luca 15, al versetto 11. Lo leggo in una versione diversa, sicuramente nessuno ha la Tilk in mano, quindi se volete semplicemente seguire, perché potreste perdervi con i diversi termini. Gesù raccontò anche questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse a suo padre: «Padre, dammi la mia parte di eredità». Allora il padre divise il patrimonio tra i due figli. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane vendette tutti i suoi beni e con i soldi ricavati se ne andò in un paese lontano. Là si abbandonò a una vita disordinata e così spese tutti i suoi soldi. Ci fu poi in quella regione una grande carestia e quel giovane, non avendo più nulla, si trovò in grave difficoltà. Andò da uno degli abitanti di quel paese e si mise alle sue dipendenze. Costui lo mandò nei campi a fare il guardiano dei maiali. Era talmente affamato che avrebbe voluto sfamarsi con le ghiande che si davano ai maiali, ma nessuno gliene dava. Allora si mise a riflettere sulla sua condizione e disse: «Tutti i dipendenti di mio padre hanno cibo in abbondanza. Io invece sto qui a morire di fame. Ritornerò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro Dio e contro te. Non sono più degno di essere considerato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi dipendenti». Si mise subito in cammino e ritornò da suo padre. Era ancora lontano dalla casa paterna quando suo padre lo vide e, commosso, gli corse incontro. Lo abbracciò e lo baciò. Ma il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro Dio e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre ordinò subito ai suoi servi: «Presto, andate a prendere il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e dategli un paio di sandali. Poi prendete il vitello, quello che abbiamo ingrassato, e ammazzatelo. Dobbiamo festeggiare con un banchetto il suo ritorno, perché questo mio figlio era per me come morto e ora è tornato in vita. era perduto e ora l'ho ritrovato. E cominciarono a fare festa. Sicuramente piacciono tutti gli happy end, i finali felici, come nei film. E questo è un bel finale. È iniziato bene, diciamo, un bel quadretto familiare, una famiglia con due figli, sicuramente una famiglia agiata, e poi qualcosa ha rotto questo equilibrio perché il più piccolo non gli stavano più bene le cose. Se ne vuole andare, non gli sta più bene stare in casa di suo padre. Perché il minore fa così? Perché? L'autorità del padre lo irritava. Voleva vivere senza l'intromissione di suo padre e così se n'è andato. Cerca soddisfazione altrove, l'appagamento ai suoi desideri. Vi leggo un pezzettino di questo libro a riguardo. Qui in questa storia si ha la sensazione di essere tutti simili al fratello minore, tutti esuli, tutti in preda alla nostalgia di casa, sempre in viaggio senza arrivare mai a destinazione. Le case e le famiglie a cui apparteniamo sono locande e viandanti, dimore temporanee e compagni di viaggio lungo il cammino, ma non sono casa nostra, quella casa che continua a sfuggirci. Siamo esuli, e se ci pensate è così. L'Eden era casa nostra, ma siamo stati sbattuti fuori, perché la presenza del Padre ci irritava, volevamo aggiustarci da sé, da soli. E da allora è cominciato l'esilio. Non riusciamo a realizzare mai appieno sogni e speranze. Lavoriamo solo per ricreare quell'ambiente, ma quell'ambiente esiste solo la presenza di quel padre dal quale ci siamo allontanati. E guardando un po' la storia biblica, l'argomento dell'esilio si ripete in tanti episodi, a cominciare appunto dall'Eden, Adamo ed Eva che escono, Caino che lascia la famiglia, Giacobbe quando tradisce suo fratello va via di casa, la famiglia di Giacobbe per altri motivi deve lasciare la casa, il loro luogo, e vanno in Egitto. Gli israeliti ci stanno 400 anni in schiavitù, lontano da casa. Ma poi anche dopo, quando entrano nella terra promessa, prima il regno del nord viene portato via dagli assiri e sono lontani da casa, poi il regno del sud viene portato via dai babilonesi e sono lontani da casa, e poi si ripete di nuovo la storia con la distruzione di Gerusalemme, con le guerre giudaiche, e tutta una vita che scappano, che vanno lontano, che migrano avanti e indietro, ma mai tornano a casa, se non un piccolissimo numero di persone. La storia del fratello minore è la storia dell'uomo che abbandona la relazione con Dio Padre e percorre la sua strada in cerca di pace, pace che troverà solo quando ritornerà alla casa del Padre. Ma il ritorno non è facile, perché le colpe lo hanno reso difficile, hanno creato un muro tra il figlio minore e il padre, così come anche Israele non ha mai realizzato un ritorno completo. Ancora oggi, se parliamo dal punto di vista demografico, una buona fetta di ebrei non è ancora tornata a casa, sta in America o in piccoli altri in giro per il mondo. Ci sono due fatti. Uno è che c'è stato un fallimento interiore dell'uomo. L'altro è che, se lo guardiamo bene, questo mondo non è casa. Ci sono malattie, sofferenze, ingiustizie, morte, che impediscono a questo mondo di essere casa nostra. Non siamo stati fatti per questa casa. È un piccolo inciso: quando leggiamo nei Vangeli che Gesù ci dice di non amare questo mondo, forse a volte ci risulta difficile perché ci sono tante cose che attraggono e che sembrano che ci diano piacere, forse questo ci impedisce di distaccarci da questo mondo, ma se pensiamo realmente come è fatto questo mondo, dovremmo capire che non è la nostra casa, che non siamo fatti per questo. Il fratello minore realizza che il padre lo ha sempre amato, realizza che la casa del padre è quella che ha sempre sognato per essere realizzato, in pace, felice, realizza di essere al suo posto, nel posto giusto, e realizza a sue spese che l'autorealizzazione è una chimera, non soddisfa, non appaga. È finito a pascolare i maiali. La pietà, la compassione, la misericordia del padre invece lo attraggono e lo avvincono. E qui possiamo vedere un po' anche quello che ha già detto Susi, che noi possiamo tornare a casa solo grazie a qualcuno che non solo ci ha indicato la strada, ma che lui stesso è la strada. E un uomo che 2000 anni fa ha ripercorso questa storia di esilio dell'uomo. Gesù nasce lontano da casa, vive quei 33 anni senza una casa, lui stesso dice che persino le volpi avevano delle tane, gli uccelli del cielo avevano dei nidi, ma lui non aveva neanche dove appoggiare la testa. Muore fuori dalla casa, muore abbandonato anche. Quindi è la nostra storia quella che ripercorre Gesù. E Gesù viene per riportare a casa il genere umano. E lui ha fatto una bellissima promessa. Ha detto, io adesso me ne vado. Nella casa di mio padre ci sono tante stanze. Io adesso me ne vado e vado a prepararvi un posto. Quando l'avrò preparato, tornerò e vi porterò con me, in modo che dove sono io, siate anche voi. E allora lì saremo proprio a casa, finalmente. E comunque una sensazione, questa sensazione di essere a casa si può già realizzare, come dice la Bibbia, fin da adesso. Per fede siamo già seduti là, in questa casa. E meno male che si può già realizzare adesso, che non dobbiamo aspettare, però sarà realizzato appieno solo quel giorno, solo là. E questa è la storia del fratello minore, in cui sicuramente possiamo specchiarci tutti, perché chi più, chi meno, chi in un modo, chi in un altro, tutti abbiamo avuto questo periodo di non volerne più sapere di questo padre, di cercarci altre soluzioni e poi di capire che invece era proprio lì che trovavamo la nostra pace. E la parola di Dio quindi è come uno specchio. E vogliamo ancora specchiarci un po', però, e leggere la seconda parte di questa storia. E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore, intanto, si trovava nei campi. Al suo ritorno, quando fu vicino alla casa, sentì un suono di musiche e di danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa stava succedendo. E il servo gli rispose, è ritornato tuo fratello e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello, quello che abbiamo ingrassato, perché ha potuto riavere suo figlio sano e salvo. Allora il fratello maggiore si sentì offeso e non voleva neppure entrare in casa. Suo padre uscì e cercò di convincerlo a entrare, ma il figlio maggiore gli disse, da tanti anni io lavoro con te e non ho mai disubbidito un tuo comando. Eppure tu non mi hai mai dato neppure un capretto per fare festa coi miei amici. Adesso invece torna questo tuo figlio che ha sprecato i tuoi beni con le prostitute e per lui tu fai ammazzare il vitello ingrassato. E il padre gli rispose, figlio mio, tu stai sempre con me, tutto ciò che è mio è anche tuo. Ma bisognava essere contenti e fare festa, perché questo tuo fratello era per me come morto. E ora è tornato in vita, era perduto e ora l'ho ritrovato. Si capisce subito che Gesù racconta questa seconda parte della parabola per i religiosi. Il fratello maggiore non ha mai trasgredito un comando, vedi i religiosi. si comporta con disprezzo verso il fratello minore, dice: questo tuo figlio che ha scialacquato i tuoi beni con le prostitute, tu adesso lo accogli. La stessa cosa che rimproveravano i religiosi a Gesù: tu mangi con questa gentaglia. Io invece ti ho servito fedelmente, tutto sempre in regola. Qui abbiamo qualcuno che come stile di vita ha il conformismo morale, ligio al dovere, rispetta le regole, si crede più giusto degli altri perché non sgarra, e qualche metro sopra gli altri per quanto riguarda la giustizia. E queste persone non possono accettare il perdono di un peccatore. Un peccatore deve marcire, non ha diritto, non se lo merita. Perché il fratello maggiore si comporta così? È orgoglioso delle sue buone opere, del suo servizio impeccabile, del suo rigore religioso. In fondo, il fratello maggiore crede di meritarsela la salvezza perché è bravo. Crede che Dio gli debba qualcosa per il suo servizio. È per questo che non può festeggiare con gli altri, perché non trova giusto che suo fratello riceva tanta comprensione dopo tutto quello che ha fatto. Se ci pensate, è una storia molto semplice, quasi banale, però è profondissima, è uno specchio incredibile della realtà umana. Cioè, è impressionante come Gesù riesca con delle poche semplici cose a creare una storia così, così complessa anche, se volete. Gesù fa un ritratto dei religiosi del tempo. I religiosi hanno un'apparenza che rende difficile capire che c'è il marcio, ma Gesù l'aveva sempre detto: voi siete ciechi, guide di ciechi, voi vi credete giusti davanti agli uomini, voi siete belli di fuori, ma dentro, voi pulite l'esterno del piatto, ma poi dentro tutto sporco, voi filtrate il moscerino, proprio inghiottite il cammello. Voi dovreste essere una guida per il popolo, fratello minore, ma invece di avvicinarlo a Dio, lo spedite dritto all'inferno. E qui vorrei che ci fermassimo un attimo a considerare, a specchiarci dentro la parola di Dio e guardare questo fratello maggiore un po' più da vicino. Questo fratello maggiore aveva il compito di essere una guida per il fratello minore, un'indicazione. Lui stesso doveva essere quello che aveva sperimentato e poi, a sua volta, indicare la strada al più piccolo. E Timothy Keller fa notare che Gesù racconta questa storia, inserisce il fratello maggiore per fare capire che in questa famiglia il fratello maggiore non c'è. Il vero fratello maggiore, quello che serviva, manca in questa storia. E qui si illumina Gesù, lui è il fratello maggiore. Lui sì che è stato un esempio, una guida per gli altri. Lui fa capire che è guardando Gesù che possiamo avere un fratello maggiore, anche se non ce l'abbiamo avuto fisicamente. Timothy Keller dice che il suo insegnante di teologia diceva sempre questa frase: quello che tiene i religiosi lontani da Dio sono le loro odiose opere buone. Sono odiose perché sono fatte con la motivazione sbagliata. Sono fatte per la salvezza fai da te. Vi leggo ancora un piccolissimo estratto dal libro. La fede nel Vangelo risana le nostre motivazioni, la coscienza di noi stessi, la nostra identità e la nostra visione del mondo. Senza un cambiamento del cuore, la semplice adesione alle regole comportamentali sarà superficiale ed effimera. Il Vangelo dunque non costituisce solamente l'ABC della vita cristiana, bensì permea la vita cristiana dalla A alla Z, come abbiamo già ascoltato stamattina, noi abbiamo bisogno del Vangelo all'inizio, ma anche durante il cammino e fino in fondo. Non può essere solo un momento iniziale, poi aggiustati. Ma Timothy va ancora un po' più dentro questo fratello maggiore, scava e dice: in fondo il problema di questo fratello maggiore è che lui è insicuro dell'amore di Dio, non comprende che Dio lo accetta così com'è, ma vuole meritarsi questo amore. E così facendo entra in un gioco pericoloso, perché non è mai sicuro di fare abbastanza per meritarsi l'amore del Padre. E qui possiamo anche specchiarci e guardare se per caso anche noi abbiamo questa tendenza a volerci in qualche modo meritare le cose, fare le cose con la motivazione sbagliata. E l'Apostolo Giovanni dice che quando siamo nell'amore non c'è più paura, perché l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Invece chi è sicuro che è accettato così com'è, sa che non deve fare niente e che non potrà mai fare niente per meritarsi l'amore di Dio. E allora è in pace e non c'è più questa insicurezza. Allora vediamo che tutti e due questi fratelli sono perduti e tutti e due hanno bisogno di redenzione. Entrambi hanno bisogno di realizzare l'amore di Dio in Cristo nelle loro vite. Il minore per trovare realizzazione e il maggiore per trovare sicurezza. E voi a chi assomigliate? Io a chi assomiglio? A quello minore che cerca di realizzarsi lontano dal padre, o al maggiore che cerca di arrangiarsi da solo? Forse a nessuno dei due. Forse sono cose che riguardano il nostro passato. Gloria a Dio, se così è. Il problema del fratello maggiore è più difficile da scovare, ma basta. Possiamo farci questa domanda: qual è la motivazione che mi spinge a fare quello che faccio? Perché vado in chiesa la domenica mattina? Perché leggo la Bibbia? Perché prego? Perché evangelizzo? Perché vado a dare da mangiare ai poveri? Perché lo faccio? Qual è la mia motivazione? È perché spero di ricevere qualcosa in cambio dal Signore? Oppure lo faccio perché sono riconoscente di quello che ho ricevuto dal Signore? E voglio concludere leggendo ancora un paragrafo . Se mi leggo un pezzettino più lungo, ce la fate. Non più di 2 minuti. Il Vangelo di Luca, a proposito del peccato e della salvezza, Gesù si esprime spesso mediante l'uso metaforico degli aggettivi perso e trovato. L'amore disinteressato distrugge quella sfiducia in Dio che coviamo in cuore e che ci rende simili al fratello maggiore o a quello minore. John Newton, già autore del celeberrimo inno Amazing Grace, esprime perfettamente questo concetto. Dal dì che contemplammo la grazia di Gesù, dovere e piacere, un tempo spartiti, si sono alfine uniti per non lasciarsi più. In poche concise righe Newton descrive il nostro dilemma. Le alternative che si prospettano sembrano essere limitate a due: allontanarsi da Dio per inseguire i desideri del cuore, fratello minore, o reprimere i desideri e fare il proprio dovere morale, fratello maggiore. Ma l'amore sacrificale dimostratoci a caro prezzo da Gesù sulla croce cambia l'intera prospettiva. Quando scorgiamo la grazia di quanto Egli ha fatto per noi, i nostri cuori sono attratti da Lui e ci rendiamo conto che l'amore, la grandezza, la consolazione e l'onore che tanto abbiamo cercato altrove sono racchiusi in esso. La grazia per di più fuga ogni timore Se il Signore dell'universo ci ama a tal punto, cosa potremmo mai temere? Nella misura in cui riusciamo a scorgere la sua grazia e la sua bellezza, saremo liberi dalla paura e dalla povertà che hanno finora fatto di noi un fratello minore oppure un fratello maggiore. Signore, ti voglio ringraziare per questa parabola molto semplice, ma molto profonda, in cui ci possiamo specchiare. E ti chiedo di aiutarci a essere bravi osservatori e obiettivi per vedere se c'è qualcosa di storto nella nostra vita, se abbiamo delle tendenze verso il fratello minore o il fratello maggiore. E ti chiedo di aiutarci anche come Chiesa a riconoscere se ci sono queste tendenze tra di noi, affinché possiamo liberarcene, possiamo seguire la retta via. Signore, aiutaci a essere un corpo che si aiuta a vicenda a proseguire la meta. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.